siamo venuti ad adorarla.
A vedere questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti, gli scribi del popolo, si informava da loro sul modo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giudea, non sei davvero l'ultima delle città principali. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamato segretamente i magi, si fece dire da loro l'esattezza e il tempo in cui era apparsa la stella e l'inviò a Betlemme, dicendo: andate e informatevi accuratamente sul tuo mio. E quando l'avete trovato, fatelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito io, essi partirono, ed ecco la stella che avevo visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrare nella casa, videro il bambino, con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono.
Perché se Dio, e io seguo Dio, in maniera
senza testa, senza niente. Quello non è mica il cristianesimo. C'entra niente. Così tutti quelli che fanno della propria libertà il proprio idolo non sono mica uomini, non sono mica capaci di relazioni. Quindi il re Erode è turbato perché c'è un altro re, il problema della libertà. I veri cattivi dentro questo Vangelo, se proprio di cattivi dobbiamo trovarne, adesso dico cattivi per parlare con i bambini, ma perché gli adulti capiscono, in realtà sono i capi del popolo e gli scrivi. Erode li fa chiamare e gli dice: come funziona questa storia del re, questa storia della libertà? E quelli sapevano tutto, per filo e per sempre. Coordinate GPS, Betlemme, orario preciso, lì, motivazione teologica, perché Betlemme, tutti i pastori, lui pastore, pastore io, pastore loro, pastore loro. Però non si muovono da casa. Sono i moralisti e gli ipocriti. E, come posso dire, c'è un'altra categoria, sono i moralisti e i menefreghisti. Cioè loro sanno tutto, sanno benissimo come funziona, ma non si muovono da casa. Non c'hanno amore per Dio, non c'hanno amore per niente. È la categoria contro cui Gesù si cacchia a morte. È una roba allucinante. Gesù ci ha avuto una parola buona per tutti, tranne che per noi. Li chiamava sepolcri imbiancati. Cioè fuori mano bianco di Carrara, dentro vuotezza. Il riprovera: voi scrivi avete chiuso le porte del regno dei cieli, voi non siete entrati e non avete fatto entrare nessun altro per la vostra cattiva testimonianza. Loro sono i veri cattivi di questo Vangelo, coloro che non si muove da casa, coloro che sono fermi nella loro sapienza ma non amano nessuno, non si muovono per niente, niente li smuove, niente gli frega, sono dei menefreghisti. Non gli frega di niente, a me mi frega. Ho parlato alla festa del Pit con Fabio Fioli, uno, la parola più usata è stata me frega. Oh, ma non ce l'hai l'altro a trovare? Cioè solo me frega? Ogni volta che ha difficoltà me frega, ogni volta che ha difficoltà me frega. Guardate che è un morbo terribile, e l'altro morbo è qui dentro, il moralismo. Io faccio le cose che devo fare, così si sistema pure Dio. E vedrai che sta lì, so tutto studiato, come poi non può fare la cresima. So tutto. Però l'amore per Gesù, so fatto quello. L'ultima categoria sono i magi. No, è nipote. No, non mago, maghi, cioè, è un'altra storia. Ecco, vedo che più andato. I magi vengono da Oriente. Allora, per capire bene questa cosa dei magi, vi dico un passo della Genesi. E il Signore Dio pose un giardino a Oriente. I magi sono coloro che si sono persi l'Eden. I magi vengono da Oriente perché il giardino sta a Oriente. Se lo sono perso il giardino dell'Eden, la bellezza, la nudità, la purezza, la giustizia, se la sono persa e sono inquieti e vivono un'assenza di Eden, di regno dei cieli, così forte, così grande, che li spinge a cercare, a studiare, a guardare, ad approfondire, a parlare. Diceva Turoldo, sicco a forza di guardare il cielo e di fissare le stelle si consumano il cuore. Tanto, tanta è la loro passione, tanto è il loro desiderio. Loro sono coloro che hanno visto, hanno assaporato, hanno intuito il regno dei cieli, ma lo cercano disperatamente. Sono mancanti del regno di Dio e si muovono, cercano e studiano. Qui ci bisognerebbe farci un'altra predica per le nostre comunità parrocchiali, per la nostra vita quotidiana, per la nostra vita ecclesiale, per l'oratorio. Quante volte siamo fermati a studiare Dio, a vedere come fanno il regno di Dio? Quanto noi desideriamo il regno di Dio? O quanto lo preghiamo tra ciò che avete umano. Dopo questo Vangelo, in questo Vangelo si capisce bene quali sono le coordinate GPS della grotta di Betlemme. Al vedere la stella provarono una grande gioia. Tutti i padri della Chiesa dicono: qual è il metro del regno di Dio? La gioia. La gioia. Infatti loro, da buoni studiosi, cercando un re, lo soldato, dentro un palazzo di un re, poi sono bucati dentro e ha visto tutti i tipi lì, e ha detto: oh, perché ora per il Santissimo del posto sbagliato, che ora io faccio, però è perché era una bestia, questi mezzi sanno di scuole. Loro erano lì a cercarlo Gesù, ma lì non hanno trovato, la stella non c'era più, la gioia non c'era più, c'erano tutti i musoni, musoni, c'erano tutti gente triste, gente inchiodata, incastrata, gomitolata, aggrovigliata su se stessa. E ha detto: questo è il posto giusto, siamo nel posto sbagliato. Infatti da Erode non ci torno, insomma, no, Matteo dice però bisogna produrre bene, loro da Erode non ci torno, perché sanno che lì non c'è niente, non c'è nessuno, neanche a casa fuori. Se sa come. Poi dopo dentro cosa vedono? La bellezza, la nudità di un bambino. Eden, regno dei cieli, Adamo ed Eva nudi. Vedono lo sguardo d'amore di una madre verso il figlio. Lo sguardo offensivo premuroso di un padre. Allora capiscono, è lì la gioia. È nella. Occhio che ti cambia marcia, eh! È nella famiglia la gioia. È a casa vostra che può accadere la gioia. È più una famiglia che si può riconoscere la gioia e adorarla, la gioia, accoglierla. È nello sguardo d'amore di una madre verso il figlio, è nella purezza del cuore di un bimbo che noi possiamo essere veramente gioiosi, felici, vieni in fondo. Eccola. E allora si mettono in ginocchio, come oggi noi faremo, e lo adorano. Ultimo pensiero, e poi finisco, perché oggi dovevo fare anche altre robe. Poi la nostra chiesa non è proprio al massimo del caldo come al solito. Il Signore ci mette alla prova e noi sappiamo, va bene? Allora, l'ultimo pensiero. È la loro la Pasquella. Stacco musicale? Grazie. No, le tradizioni popolari dicono molto di più. Parlavo con una maestra degli elementari e dico: voi siete veramente messenari, potete. Perché non fate più un presepe? Il presepe non cristianesimo non c'entra niente, la tradizione popolare ricorda Gesù, ma il Natale è un'altra roba. Perdere le tradizioni popolari per cose strane è perdere cose importanti. La Pasquella noi cantiamo perché? Perché l'Epifania è il ricordo, è il rimando alla Pasqua. Sì, perché? Perché la gioia non è la gioia dei giovanissimi che intaccano la musica a palla e ballano tutta la notte. Cioè, buoni tutti a palla, è buono il noir, è buono il cocorico, è buoni tutti a attaccare la musica a palla e ballano tutta la notte. Ok? Tutti è buono a fare così. Non è quella gioia lì, è una gioia più profonda, una gioia in prospettiva. Io ho incenso e mirra. Oro, non la corona d'oro, ma la parnanza d'oro, non il mantello di purpura, ma la parnanza. Io lo dico sempre ai giovanissimi, sempre, regnare non è comandare, regnare è servire. Quello non è che la Madonna della Chiesa che godi d'oro, andare in giro con la parnanza, come tutte le madri. Regnare è servire, ecco perché dentro l'oratorio sono due percorsi, uno per te, formativo per te, e uno di servizio, perché se tu vuoi imparare a fare cristiano devi imparare a mettere il grembiule, non la corona, non comandare. Educatore non significa io dico se fa, educare significa servire, servire. Oro, incenso. Incenso significa che cosa? Che l'uomo senza identità, senza profondità, è una scatola vuota.
Se l'uomo non si innalza, come si innalza l'incenso? L'uomo non esiste. Se l'uomo non c'ha niente dentro, l'uomo non è uomo. Se l'uomo non vive la spiritualità, l'uomo non diventa un uomo. Se l'uomo non vive la preghiera, l'uomo non è un uomo. Mirra, se una persona non affronta il dolore, la passione, la morte, se non ci pensa, se non ci prega, se non ci medita, non dico se non la spiega, perché spiegare è impossibile, ma perlomeno si unge di morte, di profumo, di morte. Lotta con il proprio profumo del proprio olio, l'olio dei catecumeni, ecco perché c'è la scatola, l'olio dei catecumeni, il crisma, l'olio della crisma e l'olio degli inverni. Se uno non lotta con il proprio profumo contro il puzzo della morte, non diventa uomo. Se un uomo non affronta la morte, non diventa mai uomo. Mai. Vedete i magi? I magi ha capito tutto. Ha capito che quella gioia lì, per preservare quella gioia lì, bisogna vivere la Pasqua. Gesù nell'orto di olivi. Andiamo. Perché? Perché sapeva che era giunto il momento che venissero a prenderlo per farlo re. Traduzione per i non udenti. Giuda arriva per incarcerarlo e portarlo in croce. Questo è il nostro modello di vita. Un re vero, profondo, che ci porta la gioia con il suo sangue, con il suo sacrificio. È il sacrificio di ogni padre, di ogni madre. È il sacrificio d'amore che tutti dovremmo fare per tutti. Perché, come dirò al Padre nostro, noi siamo in affitto qua sulla terra. La terra è la nostra casa, ma non ci appartiene. Noi siamo in affitto. Non c'è un confine che dice questa terra è mia, tu fuori, perché la terra è di tutti e noi siamo tutti fratelli. Ecco la bellezza dei magi, la straordinaria potenza che cerca il regno di Dio. Quindi proseguiamo questa liturgia proprio ricordando la Pasquella. Ricordando il mistero della Pasqua, ricordando che la gioia vera nasce da Gesù e dal suo sacrificio d'amore per noi, esattamente come ogni fratello dovrebbe fare per il fratello che gli sta accanto.